Radio Emilia Romagna.
Cinema.
Speciale Venezia 74. Novecento e l'emozione della storia ritrovata. La Cineteca in concorso con il restauro del capolavoro di Bernardo Bertolucci. Un saluto a tutti voi da Venezia 74, che oggi 5 settembre si inchina davanti a uno dei capolavori del nostro cinema. La sezione Classici ospita infatti la proiezione di Novecento di Bernardo Bertolucci, opera monumentale che raccoglie le memorie della prima metà del XX secolo italiano, segnando profondamente la nostra prospettiva cinematografica. Con i suoi 3 anni di lavorazione, 5 ore di film, un cast stellare che vede protagonisti Gérard Depardieu e Robert De Niro, 41 anni fa Novecento monopolizzò la platea di Cannes. Grazie alla Cineteca di Bologna, che ne ha curato l'importante restauro, la magia sarà oggi ricreata al Lido. E in attesa della proiezione, il direttore Gianluca Farinelli racconta come il laboratorio bolognese L'immagine ritrovata ha lavorato in questi mesi, ripercorrendo inoltre i momenti decisivi e i ricordi del set di Bertolucci. Novecento è stato inserito nella lista dei 100 film italiani da salvare. La lista è proprio quella delle giornate, tra l'altro, degli autori di Venezia. Il film è dunque tra le pellicole che si ritiene abbiano cambiato la memoria collettiva del nostro paese. Quando c'è un capolavoro da salvare, la Cineteca è in prima linea. E come si è presentata l'opportunità di questo restauro?
Devo dire che lavoriamo a questa possibilità da tantissimi anni. Il film fu oggetto di una prima digitalizzazione che fu curata da Storaro all'alba del digitale 10 anni fa, proprio nel 2006 e all'inizio del 2007, e presentammo quella prima digitalizzazione al Cinema Ritrovato qui a Bologna in occasione dei 30 anni del film, e vennero anche molti attori del cast, molti tecnici, e poi venne Bernardo, venne Giuseppe. E quella digitalizzazione aveva tutti i problemi del digitale di quei primissimi anni, quindi aveva poca profondità e quindi tutti ci dicemmo sarebbe importante poterlo restaurare in via definitiva. Quindi in questi anni abbiamo cercato di trovare un accordo tra gli aventi diritto del film, quindi prima di tutto con Grimaldi, che fu lo storico produttore, poi con gli americani, perché oggi il film è di proprietà di Paramount e di Fox. Paramount e Fox hanno deciso di lanciare il restauro del film, di farlo a Bologna, e poi sono associati l'Istituto Luce e un mecenate italiano, Massimo Sordella, che piemontese, che l'anno scorso sostenne il restauro di Break Up. Quindi è un gruppo importante per restaurare un film che non è un film, sono almeno 2 film, forse quasi 3, perché la lunghezza complessiva ci potrebbe stare tranquillamente, potrebbero essere 3 film, anche abbastanza lunghi ognuno. Ed è, come giustamente dicevi, è un film che ha segnato il nostro immaginario, e poi non solo il nostro immaginario di italiani, è un film straordinariamente amato in Europa e nel mondo, e tante volte mi è capitato di incontrare cinefil che si considerano un po' figli di quel film, a partire dal direttore del Festival di Cannes, che lo considera il suo film più importante.
Nonostante il cast, che si può definire, come si dice adesso, stellare, il film quando uscì non ebbe molto successo negli Stati Uniti. Perché questo?
Intanto è un film che ha una visione molto comunista della storia, e in più per il mercato americano di quegli anni era impensabile un'uscita come fu fatta in Italia, per esempio, in Europa. Quindi il film era proprio indigesto anche per le sue stesse dimensioni. Beh, non scordiamoci che pochi anni dopo Sergio Leone con un film anche un po' più corto complessivamente, come C'era una volta in America, ebbe una quantità di disavventure con il mercato americano davvero straordinarie. Del resto io credo che sia un film che segna con Apocalypse Now il vertice assoluto della libertà creativa e espressiva del cinema d'autore, dove un autore è veramente libero di lavorare con la sua tavolozza. Ecco, il cinema diventa un'esperienza artistica assoluta, dove la bottega di Bernardo e dei suoi collaboratori, a partire dal direttore della fotografia Storaro, lavorano con straordinaria libertà per mesi, costruendo una storia epica che ha tutto il sapore di quei luoghi, dei luoghi dove è stato girato, ma che nello stesso tempo diventa una storia universale che può essere percepita, compresa, amata, che può emozionare qualsiasi tipo di pubblico. Ma certo, quella libertà si scontrava poi con un mercato estremamente rigido, che proprio in quel finale di anni 70 si stava riorganizzando e che non poteva digerire un'opera così libera.
Un aneddoto che forse non tutti sanno è che nelle vicinanze del set di Bertolucci un altro grande cineasta stava girando un film che avrebbe fatto la storia. Si trattava di Pierpaolo Pasolini con il film invece era Salò e le 100 giornate di Sodoma. E le due troupe si sfidarono spesso a partite di calcio, vista anche la passione tra l'altro di Pasolini per questo sport. E voi invece a Venezia state portando entrambi i film. È una cosa divertente, un po' un passaggio di testimone in un certo senso.
In realtà i due film sono molto legati, sia per l'amicizia profonda tra Pasolini e la famiglia Bertolucci, perché Pasolini giovanissimo, quando andò a Roma, il primo intellettuale che lo accolse, che ne riconobbe la grandezza, fu Attilio. Anzi, Giuseppe nelle sue memorie ricorda quando questo giovanissimo Pasolini suonò alla porta di casa Bertolucci. Ed è vero che i due film si toccarono varie volte, tra l'altro erano due film che avevano lo stesso produttore, perché la PEA di Grimaldi era produttrice di entrambi i film. E tra l'altro, mentre Pasolini per Grimaldi era una certezza, perché era un artista, un regista capace di lavorare con pochissimo, e quindi i set di Pasolini erano molto piccoli, con pochi collaboratori, e alla fine i film... tra l'altro ho avuto la fortuna di incontrare Grimaldi un paio d'anni fa e mi disse proprio per me era semplicissimo lavorare con Pasolini perché gli affidavo un budget e stava assolutamente all'interno di quelle cifre. E altri testimoni mi hanno raccontato di come il set di Salò, che era vicinissimo al set, almeno per una parte della lavorazione, al set di Novecento, che si spostava pure esso, considerava un po' Novecento come i parenti ricchi, quindi lo guardavano come una situazione anche un po' strana tra poveri e ricchi. Anche per questo la mitica partita Salò contro Novecento era una partita anche di vendette, dove si potevano consumare dove si potevano risolvere anche questo tipo di partita. E come si sa, Bertolucci barò e fece giocare dei veri professionisti, cioè drogò l'11 di Novecento inserendo non tanto dei collaboratori del set quanto dei veri giocatori di serie professionistiche. Il risultato fu che fu un vero scontro fisico, fu più una partita medievale, ecco, uno scontro medievale. Per fortuna esiste anche questa piccola testimonianza in pellicola di Claire Piplo, della compagna di Bertolucci, che ha ripreso queste immagini del campo di gioco e delle due squadre che si affrontarono. Sì, in effetti sono due film vicini e nello stesso tempo molto lontani, perché sono il frutto di due artisti assoluti che, pur avendo una matrice comune, tra l'altro Bernardo esordì sul set lavorando per Pasolini, giovanissimo, lavorando per Accattone come aiuto regista, sono però due artisti che hanno anche radici culturali, anche geografiche, perché Bernardo è nato a Parma e Pierpaolo è nato a Bologna, però sono veramente due film diversissimi.
La giuria dei classici è formata da giovani e Novecento è un film che racchiude la memoria, appunto l'abbiamo detto, di un periodo importante per il nostro paese. Fino a ora i giovani hanno capito il vostro lavoro, forse anche molto più di altri, perché i premi che avete ricevuto in questi ultimi anni denotano comunque forse anche una maturità di analisi delle opere. E, come pensi sarà accolto Novecento quest'anno?
Difficile da prevedere, nel senso che è un film nello stesso tempo estremamente moderno, forse anche troppo moderno per la sua libertà, ed è anche però un film antico, che è la somma di tanti saperi e di tante sensibilità che in quel finale di anni 70, che erano anche gli anni delle grandi proteste, erano gli anni delle Brigate Rosse, erano gli anni ancora della divisione in due dell'Europa, erano gli anni in cui si era concluso il Vietnam da pochissimo, ma nello stesso tempo poi gli Stati Uniti stavano andando verso gli anni 80 di Reagan, quindi sono anni estremamente complessi e di passaggio per il secolo, e tutti questi elementi sono all'interno di un film che anche narra della fine di un'epoca, ecco, perché poi l'Italia è un paese nel quale oggi forse facciamo fatica a ricordarcelo, in 100 anni tutto è cambiato, e un paese che era nato contadino si è ritrovato alla fine del Novecento dove i contadini erano una parte residuale e dimenticata del paese, e perfino quello che era venuto dopo, cioè l'industria e gli operai, erano scomparsi. Quindi ci sono molte cose nel film, e c'è anche uno straordinario fascino visivo che resta quello, credo, assolutamente intatto e che sarà molto sorprendente per dei giovani.
Vista la durata del film, 5 ore appunto, la visione è stata divisa in 2 giorni. Oggi potremo vedere la prima parte, domani la seconda e conclusiva. A domani quindi con l'altro speciale dedicato alla Cineteca e al secondo film in concorso, La donna scimmia di Marco Ferreri. Ciao da Anna Sbarrai.